Le 21:03 minuti di martedì 23 giugno 2015, sulle frequenze e lo streaming di Radio Città del Capo comincia il Gran Galà di Seconda Visione. Anche per quest'anno il meglio e il peggio della stagione cinematografica solo per voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città del Capo, ma anche per quelli di Radio Popolare Verona, che ci manderà in onda, pensiamo, alle 10:50 di dopodomani. Troverete il podcast di questa puntata domani sul sito radiocittadelcapo.it, che sarà un caso, è lo stesso sito sul quale potete ascoltarci in streaming. Il meglio e il peggio, i premi. In una parola sola, tutte cose che non sarebbero tutte e non sarebbero cose senza Tommaso, l'anziano Simili.
Amico Francesco,
forse è la presentazione più bella dell'anno.
No, e guarda, sono anche un po' bardotto, per non dire altre
cavallo
parole.
Che cos'è il bardotto?
No, vabbè, dopo ti faccio un disegno.
Va bene, grazie.
Guarda, sono un veramente emozionato, è col cuore in mano che io ti vorrei abbracciare con tutto l'amore che c'ho, con tutti i 12 anni che abbiamo passato insieme, per tutti gli anni futuri che passeremo. Bello, perché sembra un po' tipo rapporto di coppia.
Guarda, non ti stavo già ascoltando.
Neanch'io, mi sono perso io stesso, ma io estendo il mio abbraccio da te per l'ultima volta per questa stagione.
Sì.
A loro, alle ascoltatrici, a loro, le abbonate di tutta la galassia. A loro, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate di tutta la galassia. A loro, a tutte le abbonate che diventeranno chissà in tutta la galassia. Ma soprattutto anche agli ascoltatori, agli abbonati, ascoltatori che diventeranno abbonati, abbonati che diventeranno chissà. Questo è il Gran Galà.
La rima è gentilmente offerta da Tommaso Simili Incorporated.
Hai visto? Rime baciate come se piovessero. Allora, ricordiamolo che stasera è il Gran Galà, tiriamo le somme, ma soprattutto sì, è l'unica serata dove abbiamo
la scaletta,
che metteremo anche in vendita su eBay.
È vero, voi sì. già siete lì pronti satinata, per comprarla.
Satinata.
Ma nel frattempo abbiamo una grande gioia che ci ascolta in diretta, perché è stata estradata negli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti, la nostra cara Elisa G.
Elisa G, che dovrebbe essere in patria, è tornata
in patria.
Questa patria aspettava te, Elisa.
Una puntata che durerà fino alle 23:30, in
quanto?
Cui 23:30.
No,
Tommy,
ogni
allora,
anno
te l'avevo scritto,
è da 12 anni che
te l'ho scritto con i post-it sul frigo. 23:30, sei impegnato dalle 21 alle 23:30.
Ma col calore si sono staccati. I gatti me li hanno mangiati.
Che calore.
Le cavallette.
Allora, noi abbiamo postato sulla pagina di Facebook le nostre candidature, ma sappiate che abbiamo deciso tutto noi.
Davanti a anche un bel piatto di pasta.
È vero. E accanto a non diciamo chi, perché
va bene.
Lasciamo stare.
Ma questa è un'altra storia.
Allora, però potete votare anche voi mandando una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, oppure un SMS o un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289. E arriveremo al Seconda Visione d'Oro 2015 partendo dai premi, quelli più frivoli, diciamo.
Quelli più frivoli, e tra l'altro cominciamo a dare i premi, perché questo abito con le code, perché per il Gran Galà noi ci mettiamo sempre in tiro, no? Questo, tra l'altro, questo tight ti sta veramente da Dio.
Ti ringrazio.
Ti fai i sughi, perché il mio, soprattutto delle chiazze si vedono.
Vabbè,
sono cose tecniche.
Ma no, ma figurati.
Le code, dove le hai messe le code?
Sono alla vaccinara, caro mio. Noi non vi faremo soltanto ascoltare le nostre voci, ma anche quelle dei nostri amici, critici, persone che incontreremo e abbiamo incontrato anche gli altri anni, che ci diranno quali sono i loro film dell'anno e cosa proprio gli ha fatto di male a vederlo al cinema. Ma cominciamo, direi, caro Tommy, con uno dei brani che radieremo in questa lunga diretta. È un brano tratto dalla colonna sonora di un film di cui parleremo più tardi, il film Birdman. La colonna sonora è firmata da Antonio Sanchez e questa è Doors and Distance, la particolarità di una colonna sonora fatta soltanto con la batteria. Una colonna sonora, dicevamo, davvero davvero atipica, quella di Antonio Sanchez, che ha portato anche a delle polemiche in tempo di nomination agli Oscar, visto che non è stata candidata per una questione di regolamento dell'Academy. Te lo ricordi, Tommy?
Me lo ricordavo, anche senza pastiglie, me lo ricordavo. E tra l'altro, questo Birdman, questa colonna sonora di Antonio Sanchez, forse rientrerà in una delle nostre categorie, chissà. No, diciamo, la categoria della colonna sonora. Adesso facciamo ascoltare i candidati. Come si fa gli Oscar? Cioè, gli Oscar l'hanno commutato da seconda
visione. Sì, la seconda visione. È inutile.
Ma io direi, amico Francesco, di passare con la prima categoria e il primo premio.
Guarda, amico Tommy, ci sto. La prima categoria è quella immarcescibile della gnocca dell'anno.
E le candidate di quest'anno per l'ambito premio della gnocca dell'anno del Gran Galà di Seconda Visione 2015 sono Zoe Saldana per I Guardiani della Galassia, il cast femminile di Sin City, Una donna per cui uccidere, Gemma Arterton per Gemma Boveri, il cast femminile di Mad Max Fury Road e Scarlett Johansson per Under the Skin. E il premio Gnocca dell'anno del Gran Galà di Seconda Visione 2015, il primo di questa edizione, è
sì,
il cast femminile di Mad Max Fury Road.
Si è parlato tanto del lato femminile, voglio fare un discorso serio.
Sono tante attrici.
Si è parlato tanto del lato femminile di Mad Max Fury Road.
Anche lato femminile, però,
adito. Se mi fai parlare, io ti spiego anche sto riferendo. Sul fatto che sia un film d'azione, sì, ma che d'altro canto porti avanti un messaggio tipicamente femminino, come quello del rapporto con la madre terra e della fertilità e della rinascita, che addirittura pensa che qualcuno sia arrabbiato perché viene giudicato
associazione di uomini, perché diceva che è troppo femminile.
È troppo femminile.
Troppo femminista,
uomini
troppo
che hanno
femminile.
Problemi con esatto. I loro peni.
Esatto. E quindi il nostro premio va a Charlize Theron, a tutte le altre ragazze che fanno parte del cast e anche, perché no, a una rediviva Meghan Gale.
Perché che c'è anche lei.
C'è anche lei e comunque non sfigura e anzi ha una parte importante. E quindi tanta roba. Vogliamo sentire uno zinzinello di colonna sonora di
sì,
Mad Max?
Sì, proprio, dire uno zinzinello di Mad Max e dire come uno zinzinello di dinamite, ma comunque... Tommy, giù dalla moto!
Scusa, faccio un po'... Faccio una sguma, aspetta che faccio una penna. Allora, caro amico Francesco, quando usi quella chitarra che lancia le fiamme, cioè non puntarla contro
hai
di
ragione.
Me, vai verso la regia.
Guarda, sono veramente un poco di buono.
No, infatti, la console è lì, vai sulla arrostisci la console. È leggera questa colonna sonora.
Leggerissima.
Ma comunque sono leggere tutte le ragazze che comunque salutiamo, che ci ascoltano in streaming, eh? Charlize, Megan, ciao. Quanto è bella Meganghella.
Quella frase cinema forte. Allora, come vi dicevamo, non saremo soltanto noi a raccontarvi quali sono i pareri sulla stagione cinematografica appena trascorsa, ma abbiamo interpellato una serie di amici, simpatizzanti, maestri, padri fondatori, fratelli e anche qualche cognato per sapere la loro. E questo film, lo sentirete, è uno di quelli decisamente amati dal caro padre fondatore e anche un po' caro leader Federico Bernocchi, detto anche Fed MC.
Allora, i miei tre film preferiti di quest'anno, devo dire che è stata un'annata molto molto positiva per quanto mi riguarda. Io metto tre film almeno un po' diversi l'uno dall'altro. Il primo che mi viene in mente è The Tribe, che è un film ucraino che mi ha particolarmente colpito. So che c'è chi lo ama e chi lo odia, io l'ho amato molto, ed è un film ambientato in un collegio dove ci sono dei ragazzi sordomuti, e il film ha la particolarità di essere appunto tutto girato con il linguaggio dei ragazzi sordomuti, senza l'utilizzo di nessun tipo di sottotitolo o didascalia. Quindi una volta che si è entrato in questo mondo è veramente un'immersione totale. È un film molto molto violento che però mi è piaciuto. Il secondo che mi viene in mente è Foxcatcher, il film di Bennett Miller, che già mi aveva fatto impazzire per Moneyball. Qua racconta una storia sempre ambientata nel mondo dello sport, uno sport per noi minore, che è quello della lotta greco-romana, con tre attori assolutamente straordinari, che sono Steve Carell, che era stato candidato all'Oscar, insieme a Mark Ruffalo, e poi c'è anche Channing Tatum, il collo più grande di Hollywood, che secondo me se la cava egregiamente. Soprattutto però devo dire Mark Ruffalo è molto molto bravo, e devo dire che la regia di Bennett Miller secondo me diventa sempre più acuta, sempre più sottile, quasi invisibile in certi casi, ma poi ti rimane abbastanza nel cuore, soprattutto negli occhi. Il film più bello però per me di quest'anno è assolutamente Mad Max di George Miller, film che attendevo con un'ansia strepitosa, poteva essere un disastro totale, invece si è rivelato essere un capolavoro incredibile, che insomma, sono tornato a vederlo al cinema tre volte, non mi capitava più o meno da grosso qua a Chinatown, quindi insomma, sono passati un po' di anni, però la pacca è assurda, è incredibile. Per quanto riguarda invece il film più brutto che ho visto quest'anno in sala, secondo me è Selma, che è un film che sicuramente tratta un tema importante, non si può dire altrimenti, ci si sente in colpa a dire che è brutto perché appunto tratta proprio quel tema, però lo fa secondo me nel peggiore dei modi possibili, nel modo più ricattatorio e scorretto possibile. È un film che veramente mi ha annoiato dalla prima all'ultima inquadratura, è prevedibile, è recitato secondo me in maniera assolutamente didascalica, con i cattivi più da macchietta che si siano mai visti al cinema, e lo stesso lo posso dire anche per i buoni. E anche la colonna sonora, la canzone che ha vinto l'Oscar, è una delle cose più brutte che mi sia mai capitato di sentire.
Ah, non le manda mica dire a nessuno il nostro padre fondatore, nonché amico e solerte Fedemsi.
No. Quindi insomma il suo seconda visione d'oro al film di cui abbiamo appena parlato, Mad Max Fury Road. E invece il film che ha testato di più, quel Selma, di cui avremo modo di parlare, caro il mio Tom.
Esatto, ma il tempo corre e corrono anche le categorie che dobbiamo annunciare, i vari premi, quindi io passerei, caro amico Francesco, alla categoria dello Gnocco dell'Anno.
E i candidati per la categoria Gnocco dell'Anno sono Edward Norton per Birdman, Tom Hardy per Mad Max Fury Road, il cast maschile di The Avengers, Age of Ultron, il cast maschile di Vizio di Forma, Benedict Cumberbatch per The Imitation Game. E il vincitore dello Gnocco dell'Anno 2015 è il cast maschile di Vizio di Forma.
Che dire, tanta roba, anche lì
sì, bei ragazzi.
Joaquin Phoenix, Benicio del Toro,
e basterebbero quei due là.
Poi c'è Josh Brolin, che comunque piace. E io ci metterei anche Paul Thomas Anderson, il regista, che secondo me è un bel figo. Owen Wilson anche, che insomma è il biondo che piace.
E il biondo che piace sembra una pubblicità, però.
Penso che sia la sua che fa la pubblicità dell'analcolico non biondo.
Ah, però. L'analcolico non biondo, certo. Allora, dobbiamo dire che questa è la categoria sulla quale di solito ci vengono lanciati più strali, perché le ascoltatrici, le abbonate e anche quelle che diventeranno chissà,
esatto,
non sono mai d'accordo.
Esatto, contestati i nostri gusti in fatto di uomini, che secondo noi son validi, cioè abbiamo un grande gusto in fatto di attrici, ma anche di attori alla fin fine, e non capiamo questa cosa, ma chissà.
Non lo so, però insomma, se volete sfogarvi, noi siamo sempre qui.
Ci molliamo anche comunque alla discussione, perché noi il cinema è bello e anche gli gnocchi sono belli per essere discussi.
È vero, è vero, è vero. E allora noi vi postiamo anche sulla pagina di Facebook una bella immagine. Andate pure su facebook.com/secondavisione che trovate le categorie che mano a mano vengono snocciolate. Noi così ve le diamo. E c'è da dire però che nel caso steste ascoltando in streaming, cioè più tardi, o in podcast, è meglio che non ci andate, se no vi roviniamo la
storia. No, infatti. Allora, amico Francesco, questa colonna sonora che abbiamo in sottofondo, che è un film poco conosciuto di un compositore poco conosciuto, mi fa venire in mente un qualcosa di fantascientifico. E quindi io approfitterei per andare ad ascoltare un altro brano, un'altra colonna sonora, delle nostre candidate alla miglior colonna sonora per il Gran Gala di Seconda Visione.
Di cosa stai parlando, caro Tommy?
Sto parlando del nostro amico Hans Zimmer, che è il compositore del nuovo film di Christopher Nolan, ovvero Interstellar. Una colonna sonora bella, complessa, tanti temi, tanti musicisti, perché è fatta con un'orchestra di 40 elementi. E noi andiamo ad ascoltare la minimale rispetto agli altri temi della colonna sonora Day One, ovvero il pezzo da cui è nata e scaturita tutta quanta la colonna sonora di Interstellar di Christopher Nolan. E questa è la colonna sonora di Hans Zimmer per Interstellar di Christopher Nolan, una colonna sonora bella e complessa, che comunque...
Complessa?
Complessa, e mi richiama ogni tanto ovviamente anche quello che è un po' il film base, su cui si basa tutto l'ultima opera di Christopher Nolan, ovvero semplicemente 2001 di Odissea nello spazio.
Butta via, che peraltro daranno in Piazza Maggiore
in 70 mm.
Esatto.
Cioè, che bello. Io l'ho già vista in 70 mm, eh. Tu dove eri? Tu
dove eri? E dov'ero, eh? E dov'ero io?
Dov'ero?
Questo è il Gran Galà 2015 Seconda Visione.
Dai, stappa quella boccia di champagne. Stappa quella boccia di champagne, dai.
Stappa quella boccia di champagne. Allora, le nostre ascoltatrici, forse anche le nostre abbonate, cioè quelle di Tommy ovviamente.
Le mie, no?
Le tue abbonate.
Parla
che
per te.
Diventeranno chissà, hanno messo da un lato il like al post che annuncia lo gnocco dell'anno, ma dall'altro poi ci scrivono che si oppongono.
E infatti, cioè, quindi... decidetevi, allora, o sì o no. Non è che potete polliciare e poi dite no, non ci va bene,
Ma noi andiamo avanti con alcuni film di cui vi diamo qualche accenno, qualche ricordo, qualche parere veloce, che non sono entrati nella decina di film che poi si contenderanno in Seconda Visione d'Oro, ma insomma ci sembrano comunque degni di nota. Il primo di cui parliamo è un film che è stato visto da pochi, perché ha avuto una vita nelle sale più o meno quella di una farfalla circa, e si chiama Black Hat.
Che poi le farfalle vivono molto di più. Comunque, Black Hat.
Volevo vedere se sei pronto anche come entomologo.
Sai, ho la collezione di farfalle, quindi non mi prendi in castagna. Allora, Black Hat è l'ultima opera di Michael Mann, ed è sorprendentemente un film di Michael Mann. Un film di Michael Mann che ha avuto una distribuzione assolutamente totalmente carbonara, pochissime copie, pochissimo visto. Io sono andato a prenderlo proprio col lumicino nell'unica sala dove veniva proiettato, tra l'altro in uno spettacolo al giorno. E che dire, è un film di Michael Mann. Michael Mann tendenzialmente è il più grande autore americano vivente, almeno a mio modesto avviso, e ci regala un'ennesima un esempio della sua arte. Un film che ha una trama che in mano a qualsiasi altra persona sarebbe stata insopportabile. Cyberterrorismo, hackeraggio, un qualcosa di totalmente noioso, ma che in mano sua viene elevato a un discorso per immagini, con la potenza delle sue immagini e la maestria registica di Michael Mann, in un grande apologo, e un film sulla vita e soprattutto un film sulla morte, dove ogni gesto viene elevato a esempio di cinema all'ennesima potenza.
Il racconto dei racconti invece è un film di cui ho imparato anche recentemente, un film di Matteo Garrone, un film a episodi che peraltro ha come tra i protagonisti quel Vincent Cassel che ci dicono che si magna tutti i nostri gnocchi dell'anno a colazione. Vedi che tutto torna.
Sì, ma Vincent Cassel c'ha 60 anni ormai.
Ci sono delle persone a cui piacciono gli anziani, sai com'è. Comunque, uno dei film italiani presentati a Cannes, uno dei film italiani che a Cannes non ha raccolto neanche un premio, per quanto ci riguarda, è il più bello dei tre film italiani presentati a Cannes. Con la fotografia di Peter Susisky, e non è un caso che la citiamo, Matteo Garrone mette in scena il fantastico nel cinema italiano come non si vedeva da un bel po'. Ne ha parlato anche il nostro Fede MC e sono d'accordo con lui. È bello il fatto che ci sia un film di genere fatto con quell'equilibrio incredibile di prospettiva che ha Garrone, con una idea di realismo che si mischia con la fantasia, e non è un gioco di parole perché ne abbiamo parlato durante la puntata dedicata proprio al racconto dei racconti, che sembra di vedere un lato realistico delle fiabe ma senza che diventi quelle sorte di spin-off che hanno fatto di vario tipo legati alle storie raccontate, raccolte dai fratelli Grimm e da tanti altri, compreso Giambattista Basile, appunto, da cui è tratto, sono tratti i racconti che compongono questo film. Bello, decisamente bello, forse uno dei film italiani più belli dell'anno.
Un altro dei film poco visti, uscito all'inizio di stagione cinematografica, vale a dire intorno a settembre, presentato a Venezia, è Under the Skin, un film di Jonathan Glazer, che è un regista inglese che ha fatto alcuni dei più bei video musicali della storia, e al cinema non è mai stato, non è mai riuscito a rimettere sullo schermo il suo estro visivo. Under the Skin è un film che vede protagonista Scarlett Johansson negli insoliti panni di un'aliena sulla Terra che va a cacciare degli uomini. Questa è la trama, non ci sono dialoghi praticamente, c'è un'invenzione visiva dietro l'altra, c'è soprattutto una enorme costruzione di atmosfera, un film che è finito in quasi tutte le liste dei migliori film del 2014 e giustamente.
Mentre la nostra pupona Elisa G ti dice Phoenix molto bene, Del Toro idem, e anche Brolinman, Owe Wilson no.
No, è figo,
no.
Dai.
Oh, secondo me di uomini se ne intende decisamente più la nostra Elisa che mette. Ma comunque vi accenniamo anche così, magari per recuperarlo, per ricordare il film, per recuperarlo nella vostra memoria, o magari per riguardarlo, guardarlo per la prima volta, Torneranno i prati. È un film coraggiosissimo diretto da Ermanno Olmi che dimostra che ancora il cinema lo sa fare. Girato in condizioni proibitive sull'altopiano di Asiago, dove lo stesso Olmi vive in condizioni di neve e gelo continuo, è ambientato in una notte durante gli scontri del 1917, subito dopo in realtà, quando l'esercito italiano ormai è allo sbando e in piena ritirata. Tra le attese, la violenza e la natura che guarda dal suo punto di vista è del tutto austera a quello che accade tra gli umani che si scannano, Olmi mette a punto un grande racconto di un periodo che ha dei precedenti illustri. Basti pensare al sempre meraviglioso Uomini contro di Francesco Rosi, e questo film è un film decisamente interessante e che ci stupisce, anche visto che le precedenti prove di Olmi non ci avevano entusiasmato.
E noi siamo pronti per il prossimo premio, la prossima categoria, ovvero il film eco e solidale. E i candidati sono La famiglia Bélier di Éric Lartigot, Selma di Ava DuVernay, Love is Strange, i toni dell'amore di Ira Sachs, Timbuktu di Abderrahmane Sissako e Saint Vincent di Theodore Melfi. E il vincitore del premio Eco Solidale del Gran Gradi Seconda Visione 2015 è Selma di Ava DuVernay.
Ve l'avevamo detto che il film sarebbe tornato dopo che Fede MC l'ha decretato il film peggiore visto nella sua stagione cinematografica. Ecco che anche noi diamo un premio non proprio meraviglioso a Selma. Allora, il film ci è sembrato davvero davvero terribile per quanto riguarda la messa in scena. Ovviamente c'è sempre quel ricatto, caro Tom,
sì,
che raccontando un momento importante della storia del XX secolo, praticamente mai messo in scena al cinema, cioè uno dei passi più importanti per il tentativo di arrivare a un'uguaglianza e alla fine delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti, il film è veramente tanto importante dal punto di vista, diciamo, didattico, ma a quel punto meglio leggersi un libro, tanto agghiacciante dal punto di vista della messa in scena.
Sì, un'occasione mancata per portare in scena Martin Luther King, mai messo in scena fino ad ora. La regista Ava DuVernay viene dal cinema indipendente, si vede a sprazzi in alcune sequenze, ma proprio sprazzi sporadici. Più interessante sicuramente la parte politica, con Lyndon Johnson alle prese con la questione di Selma. Ecco, l'unico merito di questo film è che mi ha fatto riscoprire e mi ha fatto comprare gli Staple Singers con Freedom Road.
Sì, in effetti è un buon merito, ma insomma è sempre un po' il problema di film di questo tipo, no? Perché alla fine sono un modo per conoscere qualcosa, ma d'altro canto sono un modo per allontanarsi dal cinema, quindi hanno un valore didattico, se vogliamo chiamarlo così, ambivalente.
E noi, senza soluzione di continuità, perché il Gran Galà è un tourbillon, ma soprattutto abbiamo una
scaletta.
Mi piace sempre farla ascoltare, perché insomma questa è radio, no? Radiofonia, quindi facciamo ascoltare anche i rumori misteriosi. Noi andiamo a sentire un altro padre fondatore,
che
è il nostro Emanuele, dottor Marchesi, il dottor Emanuele Marchesi, in arte Manu, uno dei padri fondatori di Seconda Visione, che ci dirà un po', farà un po' anche lui il bilancio di questa annata cinematografica.
Ciao a tutti, io vi segnalo i miei tre film dell'anno, che sono forse abbastanza semplici. Il primo è Interstellar di Christopher Nolan, perché secondo me, per quanto sia contestabile, sia pieno di errori, è un film che osa spingersi, che ha ambizione e quindi, per quanto squilibrato, per quanto buchi di sceneggiatura, ma rimane un affascinantissimo tentativo di spingersi veramente oltre. Il secondo che dico è sempre un film americano, o meglio australiano, che è Mad Max Fury Road, perché è un altro tentativo di spingere oltre, in questo caso l'action movie fatto solo di un inseguimento, non andando a ricadere nella struttura del blockbuster hollywoodiano pieno di effetti speciali o del film azione hollywoodiano, ma provando qualcosa di veramente folle. E il terzo, che rimane nella follia, secondo me, la mia scelta è quello, è Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Perché? Perché secondo me è una prova veramente di maturità, di coraggio, andare a prendere le fiabe, quindi senza prosodità psicologica, andando a prendere il barocco, quindi qualcosa di non immediatamente comprensibile a tutti, ma soprattutto andando a fare un film coi draghi, che in Italia non ricordo, o perlomeno a memoria non ricordo. Io credo che sia un azzardo ben riuscito per probabilmente il miglior autore che abbiamo in Italia, e soprattutto molto coraggioso.
Ermanu che parlava del racconto dei racconti, importante come film, per un film in quanto film che mette i draghi sullo schermo in Italia.
Non si è mai visto. L'altro esempio era Fantaghirò.
Pensa un po'. Io non mi ricordo. Che Mero Stewart e Alessandra Martinez, per la regia di Lamberto Bava.
Esatto. Non mi ricordo se c'erano i draghi, però un po' il setting era quello lì.
Ma sì, ci saranno stati i draghi, dai. Se no glieli diamo noi. Allora, il dottor Marchesi, che avete appena ascoltato, il caro Manu, che ringraziamo.
Grazie Manu.
Oltre ad essere uno dei padri fondatori di Seconda Visione, è anche l'ideatore del premio di cui stiamo per parlare. Allora, siccome è molto probabile, speriamo anche ci siano degli ascoltatori che non sappiano assolutamente nulla di questo Gran Galà e anzi stanno chiedendo, ma che cazzo?
Come dicono, scusa?
Ma che cazzo? Noi vi spieghiamo che cos'è il premio DAMS, Scienze della Comunicazione. Allora, non è un premio che ha una valenza negativa in sé per il film, ma è un premio che ha una valenza negativa per le giovani menti. L'incubo della cinematografia, diceva Manu, una frase indimenticata, un po' come Kim Rossi-Stewart e Alessandra Martinez, genera cortometraggi. Ecco, i film candidati al premio DAMS Scienze della Comunicazione hanno la caratteristica di essere dei film che potrebbero mettere in testa di fare cinema delle persone che invece magari poi fanno soltanto danni alla settimana.
Potrebbero fare qualcos'altro.
Qualsiasi tipo, altra cosa.
Giardiniere.
Sì.
No.
Ma anche il capitano d'industria, ti dirò. Ma, non è che...
ma anzi, che facciano quello.
Che facciano quello. E E allora vediamo quali sono i film candidati per il premio DAMS e Scienze della Comunicazione di quest'anno. Birdman di Alejandro González Iñárritu, Frank di Lenny Abramson, Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza di Roy Anderson, Interstellar di Christopher Nolan, Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino. E il premio per quest'anno DAMS e Scienze della Comunicazione va a Birdman di Alejandro González Iñárritu. Oh, Iñárritu. Dobbiamo parlare un attimo di Iñárritu.
Allora, Iñárritu intanto no, Iñárritu brutto,
questo sempre.
Però gli è riuscito un film.
Sì. Dobbiamo dirlo, e ci sarà una delle nostre ospiti che puntualizza anche su questo, molto a ragione. Il film Birdman però può dare davvero, davvero dei brutti pensieri, nel senso che è un film girato tutto in un piano sequenza, cioè praticamente senza stacchi. Un film che gioca così sul piano di realtà, allucinazione e finzione. Un film che gioca così tanto sul cinema e quindi sul metatesto, beh, può essere un film pericolosissimo.
Pericolosissimo, proprio questo film può generare... Iñárritu, secondo me, ha già generato dei mostri, perché ci sono già quelli che fanno i film alla Iñárritu.
Mamma mia.
E stavolta, insomma, questo equilibrio precarissimo a lui incredibilmente è riuscito. Ma appunto è un equilibrio talmente precario che può generare solamente mostri.
Sono le 21.40, noi vi ricordiamo i nostri contatti 348-7649-289 per mandarci sms oppure messaggi su WhatsApp oppure diretta chiocciola radiocittadelcapo.it se volete mandarci una mail. Ma ovviamente c'è anche la nostra pagina Facebook sulla quale mettiamo tutti i premi, che è facebook.com/secondavisione.
Hi, this is Mark Farner of Grand Funk Railroad with a word to all my brothers and sisters. A clean world.
E noi continuiamo con i film che non finiscono nella decina d'oro, diciamo, ma che ci sembrano comunque degni di nota.
E allora parto io con uno dei miei registi preferiti, ovvero Paul Thomas Anderson, che ritorna al cinema dopo il complesso The Master, per chiudere una sorta di personale trilogia della storia americana e dei cambiamenti della storia americana per... i cambiamenti dei rapporti di forza nella storia americana, quindi dopo Il Petroliere, dopo The Master, è la volta di Vizi di Forma. Un film, il primo film tratto da Thomas Pynchon, dall'omonimo romanzo di Thomas Pynchon, quindi già la difficoltà di portare sullo schermo la pagina scritta di Thomas Pynchon, la storia un po' hard-boiled di un investigatore privato nella Los Angeles del 1970, anno di nascita di Paul Thomas Anderson, e tutti i vari personaggi bizzarri che incontrerà sulla sua strada. Joaquin Phoenix, il protagonista, quanto mai fumato, e di conseguenza una storia raccontata sotto una sorta di allucinazione collettiva di una nazione che ha tentato la controcultura, ha tentato la rivoluzione, ma ha fallito, e non rimane che il Vietnam e il futuro reaganiano.
E a proposito sempre di quello che può essere una visione degli Stati Uniti, ma decisamente più orientata al presente e al contemporaneo, vi ricordiamo Citizen Four, un film di Laura Poitras che racconta la storia di Edward Snowden e di tutto quello che è stato lo scandalo legato allo spionaggio che il governo statunitense nei confronti dei cittadini americani e non solo. Il film è incredibile perché viene girato praticamente in tempo reale con la nostra regista, che viene chiamata insieme a un giornalista del Guardian in una stanza d'albergo dove Snowden è letteralmente rifugiato, e da lì noi seguiamo, esattamente come chi il film lo fa, tutti gli snodi della vicenda, i pericoli corsi da Snowden, le precauzioni che vengono prese e soprattutto quelle che sono le rivelazioni che Snowden ha fatto.
Un altro dei film di cui si è parlato tantissimo, un altro film che parla di musica, è come Birdman la batteria la fa un po' da padrone, ovvero Whiplash, l'opera seconda di Damien Chazelle, un film che parla di un rapporto professore-mentore-allievo, ma in chiave totalmente distorta, un ragazzino che vuole diventare il più grande batterista del mondo che incontrerà sulla sua strada un insegnante particolarmente severo. Un film che rivoluziona o in qualche modo cambia le carte un po' sul classico rapporto allievo-professore, un film dove la musica è protagonista e il montaggio è protagonista. Un film bello e avvincente.
E infine, per questo blocco di film così che vi consigliamo, Belluscone, una storia siciliana, uscito all'inizio della stagione, scritto, diretto e montato da Franco Maresco, e anche in questo caso una sorta di documentario che racconta la storia dello stesso Maresco alla ricerca della struttura di un film sul rapporto tra Berlusconi e la Sicilia. Queste ricerche vanno poi a toccare anche l'ambito del neomelodico, e un po' come Snowden, anche lo stesso Maresco scompare.
Bella, mi è piaciuta molto questa chiusa.
Beh, ma è un film interessante, sono quei film di cui si parla a inizio stagione che poi insomma ci dimentichiamo. E invece il film ha il suo perché, adesso lo potete tranquillamente recuperare in home video, come si dice.
E tra l'altro così possiamo anche introdurre un altro brano di colonne sonore di uno dei film candidati nella categoria colonne sonore, a proposito di scomparse.
E già, perché parleremo di Gone Girl, un film che è stato anche circondato da polemiche, ma noi per il momento ci limitiamo alla colonna sonora. Ancora una volta collaborano con il regista Trent Reznor e Atticus Ross. David Fincher li vuole con lui, questa è The Way He Looks At Me, dalla colonna sonora di Gone Girl. Rumoristi, ma sempre originali per quanto riguarda l'approccio all'elettronica, Trent Reznor e Atticus Ross, che grazie alla colonna sonora di Social Network hanno vinto il premio Oscar 4 anni fa?
Ma quasi 5 anni, signora mia, come passa il tempo, per The Social
Network?
Mamma
mia, come passa il tempo!
Allora,
mamma,
noi ringraziamo mia. Chi ci sta, oltre che seguendo sul Facebook, anche sul Twitter.
Bacioni, bacioni, bacioni.
Bacioni, 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 ma noi abbiamo una scaletta che ci preme portare a termine, e quindi...
La categoria è per l'attrice filodrammatica. E le candidate sono... Anne Hathaway per Interstellar, Keira Knightley per The Imitation Game, Alessandra Mastronardi per Ogni Maledetto Natale, Margherita Bui per Mia Madre e Gong Li per Lettere di uno Sconosciuto. E il premio per la miglior attrice filodrammatica va a Margherita Bui per Mia Madre.
Margheritona, Margheritona,
non ce ne volere. Perché poi lei mi rimane male, capito?
Ma ti manda i messaggi scocciata.
No, e poi magari non ci ascolta,
non risponde
più, togli il mi piace alla pagina di Facebook di Seconda Visione.
A proposito, devi lanciare l'appello, abbiamo 798 like.
Ne mancano due.
Tommy,
dai,
vuole finire la stagione con 800 like.
Dai, ne mancano
dai,
due.
E poi me lo
dai,
devo
ragazzi,
occupare io questo.
Mettete un bel mi piace sulla pagina.
Fatelo felice.
Dite ai vostri amici che non sono iscritti alla pagina di Facebook di mettere un mi piace, così arriviamo a 800 alla fine del Gran Galà. Così festeggiamo io e Francesco, ci facciamo un bianchetto. Allora, dire, Margherita, ci dispiace, facevi troppo Nanni Moretti.
Ma adesso è arrivato il momento di cedere la parola a una che è stata conduttrice di Seconda Visione e probabilmente la presenza più elegante grazie alle sue ciabatte col pelo tacco 14. Luciana Picella, detta la papessa. Questi i suoi commenti sulla stagione.
Andiamo da Leviathan, che è l'ultimo film che ho visto e anche l'unico di quelli che voi avete inserito nelle vostre nomination. è una roba da stomaci forti, e non mi riferisco senza dubbio alle, ai litri di vodka che scorrono durante il film e che rendono ancora di più disperato il cupo questo quadro desolante che la pellicola mette in scena. È una pellicola sul potere che tutto schiaccia e trita sotto la ruspa, e non mi riferisco a Salvini, della propria sicura impunità, la logica dell'ingiustizia sempre e comunque, la corruzione che si fa gioco dei sentimenti più fragili e che in qualche modo si insinua e corrode gli animi di tutti, anche dei personaggi positivi che sembrano votati all'autodistruzione. E pochi sono gli assolti in questo film che trascina minuto dopo minuto tutti i suoi protagonisti in un vortice di disperazione, e il fatto stesso che i protagonisti siano figure minore della scala sociale, un meccanico, Colia, che tenta di salvare la sua casa dalla speculazione edilizia di cui si ingrassa il meschino sindaco di questo paese sperduto, rende l'atmosfera ancora più tragica, perché svela le trame di una realtà marcia dalle fondamenta. Continuo poi con un film che a me è piaciuto molto, mi riferisco a Inherent Vice di Paul Thomas Anderson, che con questo film gira a mio avviso una delle pellicole più belle della stagione, questo delirio lisergico che utilizza come pretesto la miccia di una spy story ingarbugliatissima e volutamente incomprensibile per costruire questa girandola psichedelica di personaggi e eventi, che è anche il canto del cigno di un mondo, quello della controcultura, della rivoluzione, della liberazione mentale e sessuale degli anni 70, è un mondo a cui si guarda con una certa paradossale dolcezza e nostalgia. Magnifico ovviamente Joaquin Phoenix, che questo film è una bomba veramente di sensualità, testosteronica e delirio paranoico, ma insomma che ve lo dico a fa. E il terzo invece, mio seconda visione d'oro, è inevitabilmente Birdman, il nostro Inarritu, che è stato riabilitato con questo film da seconda visione dopo decenni di sberleffi, con un film che a mio avviso è un piacere per gli occhi e per il cuore. Keaton interpreta, come sappiamo, se stesso fondamentalmente, ex supereroe cinematografico in calzamaglia che tenta il riscatto impegnato a teatro in quel covo di serpi che è Broadway, e dà un'interpretazione e una prova di bravura mostruosa per la quale si sarebbe ampiamente meritato l'Oscar, che invece, come sappiamo, l'Academy ha voluto assegnare con ormai consolidato gesto politico di correct al protagonista della teoria del tutto. Anche in questo caso regia ai limiti del virtuosismo tecnico, l'ossessionante piano sequenza che stringe lo spettatore in una morsa, come a dire siamo senza scampo, la vita è qui e ce la giochiamo senza possibilità di ritocchi. È un racconto sull'uomo e sull'arte, sulla fame e la fragilità che si porta inevitabilmente dietro, e sui nuovi palcoscenici anche, che sono quelli dei social media più che appunto quelli polverosi dei palchi in cui si consumano questi scontri titanici fra attori. Quindi bravo Inarritu, scusaci ancora, ma sappiamo che insomma in tutti questi anni ti siamo stati da stimolo per arrivare a fare questo film. E vengo infine al Cesto d'Oro, che forse non ho mai assegnato con tanta sicurezza, e si tratta di The Imitation Game, un film che è stato strombazzato come capolavoro, vincitore di un immeritatissimo Oscar a mio avviso per la miglior sceneggiatura non originale. La storia, come sappiamo, è quella del matematico Alan Turing, che in piena seconda guerra mondiale progetta e costruisce questo elaboratissimo calcolatore per decrittare i messaggi in codice dei nazisti, indispensabile arma degli alleati per la vittoria, e è un onorevole intento sicuramente quello di raccontare una storia così affascinante e poco conosciuta, non fosse che il tutto però si riduce ad un raccontino da sussidiario, un romanzetto insomma di educativo con personaggi stereotipati, la bella che però è intelligente, il genio nerd ai limiti della patologia, queste corse ridicole senza fiato che sembravano immagine dal sapore di sale lungo i vialetti della base militare in cui la macchina di Turing viene progettata, a dispetto dei cattivoni che non credono abbastanza in lui, insomma un biopic che a mio avviso è un bel salsiccione melò e che non rende giustizia a una storia che per fascino avrebbe meritato secondo me ben altro trattamento. Bene, è tutto, buon Gran Galà e a presto.
Grazie Papessa per queste parole.
La Papessa non le manda mica a dire, anche la Papessa è sempre in tacco 15 comunque. Perché lei non riesce a dirle a tutti in ballerine, fondamentalmente.
Ah, no, signora mia.
Allora, e noi andiamo avanti con i nostri premi, perché se c'è un'attrice filodrammatica, è inevitabile che ci sia anche un attore filodrammatico.
E i candidati per il premio Attore Filodrammatico 2015 sono... Elio Germano per Il Giovane Favoloso. Eddie Redmayne per l'appena nominato La teoria del tutto. Christoph Waltz per Big Eyes. Alessandro Cattelan per Ogni maledetto Natale. Il cast maschile di Third Person. Il film nominato prima non era La teoria del tutto, ma The Imitation Game. E il premio attore filodrammatico 2015 va a Elio Germano per Il giovane favoloso.
Fammi capire.
E qui andiamo veramente controcorrente, ma non apposta.
Allora, Elio Germano piglia il David Donatello per la migliore interpretazione per Il giovane favoloso e noi gli diamo il premio per l'attore filodrammatico, insomma, per l'attore cane.
Allora,
Elio.
Faso, Rocco, no, tutti.
Elio, non te la prendere.
No. Non te la prendere, che vuoi che sia, però purtroppo la tua interpretazione nel film Il giovane favoloso non ci piacque perché è fatta tutta di micromossette e di una, come possiamo dire,
sempre caro mi fu quest'ermocolle.
Così, di una forzatura scolastica e appunto un po' filodrammatica.
Silvia, rimembri ancora.
Che poi noi, Elio Germano, ci piace, è stato più volte candidato come miglior attore.
No, ma infatti, quindi, è per stimolarti a fare di più, e comunque un po'... perché ci ha ricordato Igor di Frankenstein Junior.
E anche quello.
E poi noi ci fissiamo, noi vediamo Marty Feldman e... insomma, fondamentalmente ci immobilizziamo in quell'immagine. Noi andiamo ad ascoltare un altro brano di una colonna sonora candidata tra i candidati del miglior colonna sonora per il Gran Gala di Seconda Visione.
Ma come, me li anticipi così?
Eh no, un pochino, dai.
Ah, ok, guarda, ok.
Quel ti vedo, non ti vedo. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è tratto dalla colonna sonora di Frank, Stephen Rennick il compositore, Michael Fassbender alla voce. I Love You All. Bello, bello questo pezzone, bravo Michael Fassbender o Michael
Bravo e bello.
Bravo e bello, anche se in questo film ha un mascherone di cartapesta sulla capoccia, I love you all. Amico Francesco, I love you all, tu c'è tu.
Tutti,
ti amo,
tutti.
Ti amo.
Sei
tutto.
Sempre il
no,
solito.
Ti amo tutto.
No,
ti amo,
non funziona.
Ho tanto amore da dare, soprattutto al Gran Galà di Seconda Visione 2015.
Allora, noi vogliamo ringraziare Giovanni e Carmen.
E Massimo.
E Massimo.
Sì, grazie a loro che hanno messo il mi piace sulla pagina Facebook di Seconda Visione. Noi siamo a 801 amici e fan di Seconda Visione.
Pensa,
continuate.
Pensa, quindi, che felicità.
Quindi diciamo che l'obiettivo del Gran Gala di Seconda Visione e della stagione di Seconda Visione l'abbiamo raggiunto. Possiamo chiudere qua?
No, abbiamo ancora un'ora e mezza.
Orc. Quanto?
Anni!
Quanto?
Anni!
E allora andiamo avanti con i premi, con le categorie. La prossima categoria, è un po' suggerita da questo brano, è la miglior colonna sonora. E i candidati sono Antonio Sanchez per Birdman, Hans Zimmer per Interstellar, Stephen Rennick per Frank, Johnny Greenwood per Vizio di forma e Trent Reznor e Atticus Ross per Gone Girl, Amore bugiardo. E il premio per la miglior colonna sonora va a Johnny Greenwood per Vizio di forma.
Evviva!
E questa era la colonna sonora di Inherent Vice, Vizio di forma, terza collaborazione di Johnny Greenwood con Paul Thomas Anderson. La voce che sentivate, tra l'altro, è sempre una persona che viene un po' dal rock che ascoltiamo noi, ovvero Joanna Newsom, che nel film fa una sorta di narratrice.
E noi continuiamo parlandovi di qualche film non finito nella decina, ma che comunque secondo noi è degno di nota. È un film che abbiamo nominato più volte, ha già vinto il premio d'Ams Agenzia della Comunicazione, Birdman. Sottotitolo O l'inaspettata virtù dell'ignoranza. scritto, diretto e prodotto da quello che era una delle bestie nere di Seconda Visione, ovvero sia Alejandro González Iñárritu.
Che comunque ricordiamolo sempre,
Iñárritu no, Iñárritu brutto. Però stavolta dobbiamo dire la verità, che ci ha conquistati, perché le prodezze talvolta estetizzanti, talvolta innervosenti, talvolta fini a se stesse che Iñárritu fa con la sceneggiatura e la macchina da presa, queste volte invece riescono a mescolarsi bene a quello che fondamentalmente è un film rutilante, che si prende una marea di rischi a partire dalla trama, quella che vede un ex attore di successo cimentarsi come unica e ultima possibilità con Broadway, ma mica con una cosa da poco, bensì con la trasposizione di Che cosa parliamo quando parliamo d'amore, la raccolta dei racconti di, Raymond Carver. Beh, il tutto girato con un solo movimento di macchina, una colonna sonora fatta soltanto di batteria, e per una volta questi ostacoli, queste autoimposizioni, potrebbero essere così viste da un lato alla Dogma 95, riescono a portare il nostro Iñárritu a un film davvero interessante ed emozionante, e sinceramente emozionante.
Guarda che però rutilante solitamente lo uso io, eh? Però ci sta, bravo, mi sei piaciuto.
No, ma dopo ti do un euro.
E invece è degno di note da citare, perché è una delle grandi sorprese di quest'anno, Forza Maggiore. Force Majeure, uscito come titolo internazionale, un film di Ruben Östlund.
No, devi dirlo bene.
Ruben Östlund.
Ecco.
Un film che è stato, ha vinto un premio, il Gran Premio della Giuria a Cannes, e candidato all'Oscar anche come miglior film straniero. Un film di un autore con uno stile ben preciso, la storia di una famiglia, babbo, mamma e i due figlioletti in vacanza sulle Alpi francesi, e una sorta di slavina, valanga, sancisce o comunque caratterizza la loro seconda giornata di vacanza, e le successive quattro terranno conto di questo incidente a cui che ha visto la famiglia protagonista. Un film con uno stile particolarissimo, reiterazioni, immagini elaborate ma con pochissimi movimenti della macchina da presa, un film con pochi dialoghi ma che come in maniera implacabile sancisce la fine o forse la rigenerazione della famiglia.
Un film testamento, un po' come quello di Youth, nel, insomma, che dovrebbe fare Harvey Keitel in Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino, ma questo invece è un capolavoro. Stiamo parlando di Si alza il vento, l'ultimo film scritto e diretto da Hayao Miyazaki, uscito in Giappone nel 2013, ha fatto sfaccieri al botteghino, è uscito anche in Italia, ma un po' alla chetichella, un paio di giorni in delle proiezioni mirate. Allora, la storia riesce a riprendere tutte le ossessioni, i paletti, i luoghi narrativi che da sempre Miyazaki usa per creare il suo incredibile mondo nel quale è meraviglioso vivere, anche tanto per le due orette della lunghezza dei suoi film. In questo caso è una sorta di biopic sull'ingegnere aeronautico Jiro Horikoshi, che è stato l'inventore, l'ideatore di quei maneggevolissimi aerei giapponesi che poi furono quelli utilizzati per le missioni suicide durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma qui non c'è la guerra di Porco Rosso, bensì c'è tutto quello che c'è prima nella vita di questo incredibile personaggio. I suoi amori, la sua formazione, il rapporto con un bizzarro ma realmente vissuto ingegnere italiano con il quale ha una sorta di confronto e appoggio a distanza. Insomma, è una sorta di summa più film testamento. Quando uno di solito vuole fare una cosa del genere gli riesce molto male, Miyazaki invece si mantiene leggero come i suoi aerei e vola con noi sopra le nuvole.
E sempre di animazione si parla con la trasposizione cinematografica di un personaggio nato come serie televisiva e un personaggio di una grandissima casa di produzione di animazione, vale a dire la Aardman di Bristol, che ancora una volta ci regala un gioiellino. Stiamo parlando di Shaun the Sheep Movie. Shaun the Sheep è una pecora molto abile e astuta in una fattoria tipicamente inglese, e vediamo le sue gesta alle prese con qualche problemuccio che viene fuori dal fattore, dall'allevatore. La Hardman è una casa che ci ha regalato dei gioielli tutti in stop motion, tutti in plastilina, e anche Shaun the Sheep in questo caso è un piccolo gioiello di ritmo, di tecnica, di invenzioni di sceneggiatura, a maggior ragione perché è un film senza nessun tipo di dialogo. È un film che si affida interamente alle gag, la caratterizzazione dei personaggi, appunto il ritmo, i suoni, un'ora e mezza di, diciamolo, perfezione, diretta da Mark Burton e da uno dei capostipiti della Aardman, Richard Starzak, che aveva già firmato alcuni dei cortometraggi più belli della casa di Bristol. Un gioiellino da recuperare.
Allora, noi adesso invece stiamo per collegarci con un altro dei nostri critici di riferimento, Davide Turrini. Ed è al telefono e con noi, anche se ogni tanto arrivava qua parlando al telefono, Davide Turrini. Buonasera, grazie di essere qua, Davide.
Buonasera.
Buonasera, dottor Turrini. Buonasera. Sta parlando dalla Galleria del Vento?
Si sente, no, sono vicino allo stadio, quindi forse sentite l'eco
di Vasco Rossi.
Sì,
dopo ci può cantare Vita Spericolata.
Ma vabbè, dopo lo facciamo.
Poi vediamo. Allora, caro Davide, cominciamo subito, se vuoi, dai tuoi film migliori oppure dal tuo film peggiore, scegli tu.
Beh, partiamo dai migliori. Volevo solo chiedere se qualcuno ha già detto la Trimurti italiana, Garrone, Sorrentino.
Allora, Garrone c'è già.
Allora, ti ringraziamo di essere stato all'ascolto fino adesso. Quello che possiamo dire,
Garrone c'è già.
Non ero all'ascolto perché,
no, ma Davide, ma figurati, guarda, te lo diciamo.
Il dottor Marchesi ha detto Il racconto dei racconti e l'ha messo nella Santa Trinità.
Ecco. Ecco.
Gli altri però niente.
No, gli altri niente.
No, gli altri per ora abbiamo una candidatura per Youth, la giovinezza, al premio DAMS, Scienze della Comunicazione, però non ha vinto.
quello lo vince.
No, non ha vinto. Ha vinto Birdman di Alejandro González Iñárritu.
Il suo amico Iñárritu. Ma prego, ci dica la sua trilogia.
E infatti è proprio lui il primo. L'avete appena citato. Birdman di Alejandro González Iñárritu, il film più bello dell'anno, assolutamente. Questo non c'è dubbio. Però, secondo me, le motivazioni stasera devono essere puramente personali. Mi piace perché è bello, è bello perché mi piace. Punto. Iñárritu è questo, basta. E quindi questo è il primo. Poi c'è Forza Maggiore di
Ruben Östlund. Un po' più norvegese.
Sì, è vero, è più nordico, però è un bellissimo film. Ma basta, è bellissimo, deve essere il film. Se era brutto non l'avrei...
Se lei ci avesse ascoltato, l'ho appena citato tra i film da vedere, che non sono finiti in diecina, ma da recuperare e da vedere.
Da recuperare e da vedere.
E adesso ti ha bacchettato lui.
Un pochino sì.
Uno alla volta,
poi... scusami, avevo un insetto che arrivava dallo stadio che mi è planato su un avambraccio, l'ho dovuto soffiare via.
Sai che insetto era? Una libellula!
E poi per terzo Mad Max, Fury Road.
Ah, vedi?
Eh sì, assolutamente sì. Direi che è stata una sorpresa, arrivata un po' tardi quest'anno, però la sorpresa c'è stata.
Beh, bene che vengano le sorprese anche in tarda stagione, a maggio, eh?
Sì, in tarda stagione, meno male, così la stagione continua. Anche Mad Max è bello, punto, basta, cioè che cosa dobbiamo dire?
Quante volte l'hai visto in sala? Perché il nostro Fede prima ha detto che da un lato, anche lui l'ha messo come film, più bello dell'anno in assoluto, ha detto che da un lato il nostro Federico Bernocchi era in ansia perché lo aspettava da Thunderdome, quindi dal terzo capitolo della saga di Mad Max, quello con Tina Turner, sì. Dall'altro è stato talmente contento che l'ha visto tipo 5 volte in sala.
5 sono un po' troppo, no, io l'ho visto una volta e tra l'altro non so se anche a voi è sembrato, c'era una sorta di accelerazione in alcuni momenti, sembrava come un'accelerazione proprio...
No Davide, siamo noi che stiamo diventando vecchi, non è il film che accelera, sai?
C'è una spiegazione tecnica.
Del gladiatore di Ridley
Scott. Una spiegazione tecnica, andava a meno fotogrammi, dava la sensazione dell'accelerazione, è un espediente tecnico vecchio come può
come
essere
Cucco.
Vecchio George Miller, che è un uomo di 70 anni, ma è una vecchia volpe del cinema e del ritmo, quindi con un semplice espediente ha ricreato anche un certo impatto visivo.
Per non dimenticare il gippone con gli amplificatori, il chitarrista Metter, che tra l'altro viene fatto fuori.
Non spoileriamo, ma allora il suo cesso d'oro invece, dottor Turrini?
Aspetta, scusa, non ho sentito l'ultima parte, perché c'è, ho degli persone che scherzano.
La vita!
Il suo cesso d'oro!
Magnifico! Senti, il cesso d'oro, allora il cesso d'oro, io non so perché, ma è sempre legato agli italiani il cesso d'oro.
Strano.
Come sei esterofilo, Turro.
È strano. E comunque, allora, sì, hanno combattuto, lo dico tutti gli anni, hanno combattuto tre film, che sono Italiano Medio di Macio Capatonda, Le Leggi del Desiderio di Muccino Junior, ma ha vinto, secondo me, in assoluto, ma forse veramente troppo avanti, questo film che è Soldato Semplice di Paolo Cevoli.
Attenzione!
Tre film che noi ci siamo evitati con il Fosbury, cioè proprio li abbiamo visti, abbiamo preso la rincorsa, sì. Abbiamo fatto la nostra bella schiena arcuata e siamo atterrati dall'altra parte.
Dottor Turrini, Paolo Cevoli ha ricevuto anche delle belle critiche rispetto
agli... la mia, se la vai a cercare...
No, io l'ho letta la sua, perché io sono un suo lettore,
La mia è stata sincera, perché sai, bisogna essere sinceri. No, ma poi io tra l'altro sono entrato 40 minuti dopo, ma mi sono bastati.
Allora si è perso di lì, e allora bisogna entrare da subito in un film.
Certo, ma guarda, come sono stati buttati via i quattrini in questa occasione, credo mai. Davvero, il Muccino Junior diventa uno dei più grandi cineasti dell'Occidente.
Fantastico.
Quindi direi Soldato Semplice, ma veramente è un cesso che è il più cesso di tutti i cessi che ho dato in questi anni.
Io forse in un'arena estiva me lo andrò a recuperare. Grazie, dottor Turrini.
Ciao, buonanotte.
Grazie mille, Turro.
Ciao.
Allora, il dottor Turini non le manda mica dire le
neanche
cose.
Neanche lui.
Tra l'altro quei film, io comunque i film di Muccinino, io te l'avevo già detto, io lo volevo vedere. Tu non l'hai voluto vedere, non m'hai voluto accompagnare e stringermi la manina.
Non è vero.
In quei momenti un po' così, quando lui faceva un po' il Tom Cruise di Magnolia.
Io mi oppongo.
Allora, visto che Seconda Visione giunge al termine della 14ª stagione, ma vuole fare del proselitismo, diventa radio di servizio, cioè? E vogliamo trovare nuovi fan, soprattutto giovani fan. E quindi, sì, in bocca al lupo, Orlando, per il tuo esame di domani. Orlando, vai tranquillo, hai la benedizione di Seconda Visione, andrà da Dio domani.
La VES, le piastrine? L'esame del sangue?
No, l'esame a scuola.
Ah!
Un esame importante, quegli esami un po' spartiacque, che c'è un prima e un dopo. Un cambio di ordinamento scolastico. No,
che esame è, si può dire?
Terza media.
Ho capito. Mica, cioè...
Sono esami
perché
importanti.
Perché tutto questo mistero intorno all'esame?
Perché non ero sicurissimo.
Ah, ecco.
Eri deciso tra quinta elementare? No.
No.
Maturità? No. Quindi...
In arritu?
No, brutto. Orlando, segnati queste cose. In arritu? No. In arritu brutto, tranne Birdman.
Per il momento.
Bene. Allora, continuate anche a polliciare sulla pagina di Seconda Visione.
Anche perché più pollici prende la pagina, meno pillole deve prendere Tommy. Questa è una grande verità. Per cui noi ringraziamo anche Lucio, che oltre a Carmen e Giovanni e anche... Elisabetta?
Massimo. Cioè, poi sono io che mi scordo le cose.
Beh, in due ne facciamo uno, Tommy, dai. Poi a quest'ora. Pensa che a quest'ora di solito iniziamo Seconda Visione, invece qua siamo.
Invece
a
abbiamo
metà.
Già un'ora e mezza. Però abbiamo,
più di metà,
abbiamo
più di metà.
Scolinato. È come il Galibier,
Chi è Galibier? Ah, il passo?
Madonna, però, un po' di sano ciclismo.
Andiamo in Francia.
Ci guardiamo delle tappe del Tour de France.
Insieme,
Tour
certo.
De France. Ascoltando i Kraftwerk, però.
Vi ricapitoliamo adesso i premi dati fino a questo momento. Noi sì, tu?
Riadi. Allora, il premio Gnocca dell'anno Gran Galassia con la Divisione 2015 è andato al cast femminile di Mad Max.
Il suo corrispettivo maschile, cielo Gnocco dell'anno, è andato al cast maschile di Vizio di Forma, Inherent Vice. Inherent.
Il film equisolidale è andato a Selma di Ava DuVernay.
Premio Dams e Scienze della Comunicazione a Birdman di Alejandro González, Inarritu.
Il premio attrice filodrammatica Margherita Bui per Mia Madre.
e il corrispettivo maschile, cioè l'attore cane Elio Germano per Il Giovane Favoloso.
E infine, miglior colonna sonora, Johnny Greenwood per Vizio di Forma, Inherent Vice. Stavo sempre, mi viene sempre da dire, poi ti dico questa cosa, lo dico anche agli ascoltatori, ma soprattutto alle ascoltatrici, mi viene sempre da dire come disse una mia amica, Margherita Bai. Margherita Compra. A te non viene mai da pronunciarla così?
Margherita Bai, no, ma qualcuno se lo chiede però. Allora, ringraziamo anche chi ci ha mandato degli sms, anzi dei messaggi su WhatsApp. Giovanni che dice 800, un po' come Sparta, no?
È
300,
vero.
Invece no, 800.
E poi, che sembra poi, un po' poi anche una cosa legata ai leopardi, no? 800!
800! Che secolo! Poi ci dice qualcuno che ci sente a spizzichi e a bocconi, ma dici quando, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, ci chiede se Mommy è stato citato.
Sarà citato.
Sarà citato, sarà citato. Ma
rimanete in ascolto,
dici
che sarà
se
citato.
L'ascolto a spizzichi e bocconi arriva via streaming o via etere, e se in etere su quale frequenza. Facciamo del servizio anche con gli ascoltatori. E anche Massimo ci dice che abbiamo superato gli 800 mi piace, e a noi questo ci piace.
Io punto al 1000. Io alla prossima stagione di Seconda Visione,
stai calmo.
Ragazzi, voglio il 1000. Com'era la ruota della fortuna? 1000, va bene.
Allora, nella seconda parte di Seconda Visione, dopo il GR che arriverà tra meno di 10 minuti, avremo i seguenti premi: miglior attrice,
miglior attore,
il premio Tony Servillo d'oro,
il cesso d'oro
e ovviamente il Seconda Visione d'oro.
Ma noi vogliamo ricordare un visto che facciamo spesso ascoltare delle colonne sonore, un compositore pluripremiato che ci è sempre piaciuto, che è scomparso ieri in circostanze anche abbastanza tragiche,
un incidente aereo nel sud della California.
Esatto, vale a dire del premio Oscar James Horner, il premio Oscar per il Titanic, ma anche il compositore di The New World di Terrence Malick, di Cocoon di Ron Howard, per cui ha firmato diverse colonne sonore, e insomma un bravo compositore, Aliens di James Cameron, Avatar di James Cameron, insomma tante belle colonne sonore che spesso accompagnavano dei bei film, e noi vogliamo ricordarlo così, con un brano da una colonna sonora che era un po' degli elementi secondo me migliori di quel film lì. Vale a dire il Braveheart di Mel Gibson, questo è James Horner. Ciao James.
Tra poco la linea al GR, ma questa canzone, il tema di Braveheart, dedicato anche a Laura Antonelli e a Remo Remotti, che ci hanno lasciati entrambi ieri, e è arrivata una mail dalla nostra pupona che dice una piccola testimonianza. Quest'anno nel cinemino principale del quartiere a Williams, sul Brooklyn, ho visto fare tante file, un sacco di gente al cinema sempre, soprattutto per tutti i film d'azione di Marvel, Fast and Furious 7 e i film di animazione. Una cosa che mi ha colpito quest'anno è che ho visto tanti film ambientati nella città in cui vivo, da Whiplash a Birdman, che lo ammetto mi sono piaciuti, ma perché non vi piace Birdman? No, ci è
piaciuto. Ma ci è piaciuto!
E St. Vincent mi è piaciuto anche quello, confesso. O dice, secondo voi l'ho notato perché vivo a New York, non vi pare che siano stati più film ambientati a New York negli altri anni? Ma guarda, cara pupona, sinceramente non lo sappiamo. E poi ci cita anche a proposito di documentari l'adorato 20,000 Days on Earth, il film con su Nick Cave. E poi dice, ma di Grand Budapest Hotel non ne parlate? Ma perché è uscito l'anno scorso.
Era nella diecina dell'anno scorso, pupona.
Tra poco il GR di Network, vi lasciamo con un tema di uno splendido documentario di Werner Herzog.
Grizzly Man, tra l'altro che Werner Herzog, sto leggendo adesso una serie di interviste favolosamente deliranti.
Ma pensa un po'.
Pensa alla coincidenza, forse tu l'hai messa perché sapevi che io stavo leggendo Incontri alla fine del mondo di Werner
Herzog. Posso presentare la canzone? Questa è Coyotes di Don Edwards, scusate, ci sentiamo dopo il GR.
Ciao!